Buongiorno a tutti, cari fratelli e sorelle. Dio vi benedica. Benvenuti al programma di oggi. Benvenuti a Radio Blast e benvenuto fratello Giuseppe.
Grazie Angelina, benvenuta anche a te. Gloria a Dio.
Grazie. Io sono sempre qua.
Tu sei sempre benvenuta perché sei la moderatrice. Mantieni tutti moderati.
Ah sì?
Eviti che qualcuno dai numeri.
No, io spero che aiuto tutti a essere più entusiasmati per Gesù, non tutti moderati.
A meno che i numeri non siano referenze, numeri biblici.
Ah.
Come hai dormito, bene?
Sì, molto bene.
Hai avuto una bella settimana?
Sì.
Occupata?
Sì, come sempre, sì.
Sempre di corsa?
Sì.
Angela, il suo nome potrebbe essere Angela Via col Vento. Lei è come una freccia che sfreccia di qui, sfreccia di là, e sta facendo sempre qualcosa di urgente.
Sì, ma credo che questo tipo di vita credo mi protegge da tanti sbagli e peccati e tentazioni, perché sono sempre occupata, non ho mai tempo di altre cose inutili e vane, quindi sono contenta così.
Ma in inglese si dice an idle mind is a devil's workshop, che in Italia si può tradurre l'ozio è il padre di tutti i mali.
No, ma è vero.
Però letteralmente in italiano sarebbe una mente vuota, inattiva, is the devil's workshop, è il laboratorio
del diavolo. Perché
cioè,
poi entra il diavolo con cose inutili che ti tentano e cadi.
Come ha detto Gesù, uno spirito esce da un uomo, Matteo 12,43, va a prendere 7 diavoli peggiori e torna e la condizione dell'uomo è peggiore di prima. Perché la sua mente era in ozio. Conosceva la Bibbia, non la predicava. Conosceva l'amore di Gesù, non lo dava. Conosceva la salvezza, però non la distribuiva, non la offriva. Mm-hmm. Sa che siamo nel tempo della fine, ma non lo dice a nessuno. Ozio. Il diavolo viene e fa una salsiccia di uno così. Se invece noi siamo occupati a dare luce, a dare amore,
amen,
dare
amen,
gioia,
amen,
dare parole,
amen,
dare
amen.
Vangelo,
sì.
Dare Gesù, e il diavolo dice,
non può entrare.
No, il diavolo mica viene ad aiutarti a predicare il Vangelo, scappa di corsa, può solo cercare di opprimerti.
Sì.
Quindi la difesa migliore è l'offesa. Qualunque generale, qualunque comandante militare lo sa, il miglior modo di difendersi. A me mi ricordo quando mi insegnavano i principi di box, qui non è che ti puoi difendere eternamente, perché prima o poi ti prendi un pugno e ti stende, allora devi contrattaccare. Le chiese che sono chiuse negli edifici a pregare, in difesa, col diavolo che bussa alla porta, non hanno capito niente. Devono uscire dai cimiteri, andare nelle strade e portare Gesù nelle strade. Va bene?
Sì, sì, sì.
Amen?
Sì. Amen, amen.
Allora, cosa ci racconti stamattina, Angela?
Allora,
sono tutto orecchi.
Oggi...
Predichi tu oggi?
No.
Così prendo un giorno di riposo?
No.
Stai imparando Beethoven.
No, io solo chiedo le domande e tu dai il messaggio e tu rispondi. E speriamo che Gesù risponda, non tu.
Io c'ho il lavoro più facile al mondo. Non devo fare niente, solo aprire la bocca e Gesù riempie.
Abbiamo annunciato ai fratelli che questo fine settimana parleremo delle cose interessanti, soprattutto per quelli sposati o quelli fidanzati, quelli che convivono,
che programmano
sì.
Di fidanzarsi o sposarsi.
Sì, tante domande che abbiamo ricevuto dopo che abbiamo messo questo annuncio sulla pagina radio. Abbiamo ricevuto tante domande sulle come vanno le cose nel matrimonio dei fratelli.
Ma non lo facciamo oggi, lo faremo domani.
Sì, no? Lo facciamo domani.
Oggi non c'è tempo.
Abbiamo veramente domande dettagliate sulle relazioni tra marito e moglie, sulle relazioni intime anche.
Quindi fratelli che state programmando di divorziare, alt.
Aspettate.
Prendere fiato, ascoltate questo messaggio prima.
Aspettate un altro giorno, almeno.
One more day, my dear. Resist one more day, un giorno ancora.
Speriamo, sì. Speriamo che vi potrà aiutare.
Nel frattempo preparatevi la vittoria.
Amen.
Preparate la cenetta col marito, al lume di candela.
Per fede, preparate
tutto. Manicaretti, cannelloni, lasagnette, la candelina, va bene?
Amen. E oggi abbiamo sempre annunciato sulla pagina radio, oggi volevamo parlare della bella addormentata. Un messaggio misterioso, Giuseppe.
Ho sentito che ti sei dato da fare a cercare anche dalla musica.
Sì, ma non è che ho trovato tanto. Comunque, cominciamo prima di questo messaggio, cominciamo con le notizie più importanti.
Ok.
Perché a volte dobbiamo anche sapere cosa succede nel mondo.
Va bene. Qualcosa, perché ci sono molte notizie profetiche che stanno avvenendo. Per esempio, ce n'è una, fammi saltare lì.
Ok.
Vediamo se la trovo qua. Eccolo qui, guarda. Una notizia dell'ANSA di settimana scorsa che dice dei lampi cadono sull'Europa e uccidono un uomo in Polonia e feriscono dozzine di persone in tutta l'Europa.
Sì.
Quindi volevo parlare un po' di questi lampi. E stamattina, mentre ho cliccato così di corsa le notizie internazionali in inglese, e ecco di nuovo, dov'è?
In diversi paesi d'Europa, vero?
In diversi paesi d'Europa, sì. E stamattina ho trovato un altro, proprio dice due ore fa su internet, il Fatto Quotidiano, ecco, fulmine si abbatte su un concerto in Germania, 51 feriti al Rock am Ring. Cioè Rock and Ring, una riunione, una, un meeting di musica del diavolo, ok, tutto quello che è rock. Mm-hmm. 90.000 persone, dice l'articolo, stanno assistendo al Francoforte quando il violento temporale ha investito la zona. In due sono stati rianimati sul posto. Un anno fa un simile incidente, eccetera. Allora, torniamo, dov'ero?
Allora, questo è successo adesso recentemente?
Questo è un articolo di stamattina.
Ah.
Poi,
perché sempre in Germania qualche giorno fa è successo con dei bambini?
Sì.
Un incontro di football dei bambini?
Sì, fammi vedere se li trovo qui. Allora, questo è un altro. Poi c'è, eccolo qui, in Polonia dozzine feriti.
Mm-hmm.
Un fulmine si abbatte su una festa di compleanno in un parco, un bimbo ancora in grave condizione a Parigi. Quindi Polonia, Germania, Parigi,
uh-huh.
Fulmini che cadono.
Sì.
Germania, fulmine sul campo di calcio, 35 persone ferite.
Ai.
Il Messaggero. Parigi, colpiti da un fulmine, 6 sono gravi. La Stampa, fulmine a Parigi, folgorati i bambini nel parco. 11 feriti, 6 ustionati in, dov'è questo? Lo stesso in Parigi. Ecco, poi c'è il Telegraph inglese, lo stesso, dice fulmine. Cioè quello che succede, volevo attrarre l'attenzione, cioè praticamente è come se la protezione sull'Europa non c'è più.
E come si spiega?
Si
perché?
Spiega
perché
che
succede?
L'Europa non ha detto che non gli serve più Dio. Adesso c'hanno i soldi, c'hanno l'euro, c'hanno la cupola mafiosa che dirige la politica europea, a Bruxelles, Dio non gli serve più.
Mm-hmm.
Non vogliono più Dio, vogliono altri idoli. Adesso fanno entrare l'Islam, fanno entrare in funzione anticristo, anticristiani, antichiese. Sono 2000 anni che l'Europa cerca di l'Europa atea cerca di liberarsi del cristianesimo, non ci sono riusciti. Adesso fanno entrare la fiumana degli islamici in Europa, e dice questi qui ci penseranno loro.
Uh-huh,
e adesso vedi che disastri stanno facendo questi qua. Devono mettere i cartelli in Germania con proibito toccare il di dietro delle donne.
Sì, sì, sì.
È proibito toccare il seno delle donne. Devono mettere i cartelli, devono mettere. In piscina, proibito mettere le mani sul seno alle donne.
Uh-huh.
E che non lo sanno questi, scusa. Uh-huh. Nei loro paesi le donne le abbaccuccano come salami. È inutile che mette il cartello. Se non cambi il cuore dell'uomo, voglio mettere i cartelli. Se vedi come sono, cioè il mondo che ha respinto Cristo ha perso il senno completamente. Allora questo riguarda ai fulmini. Poi una notizia che volevo parlare, questo è in inglese, Wall Street Journal, dice, lo leggi, ce l'hai lì? Ti ha dato qualche cosa, no?
Sì,
ti ha dato degli articoli.
Questo è il primo sulla tua
sì,
lista?
Sì, il primo dove dice 20 di falsa pace. Questo ho scritto io, 20
sì,
di
sì,
falsa
sì.
pace.
Dice
Israele?
Israele, i palestinesi corteggiano il presidente egiziano Sisi come sponsor nei colloqui di pace con Israele.
Ok, allora, il giornale qui, Wall Street Journal, lo vuoi leggere tu?
Israel Palestinians court Egypt Sisi as broker in peace talks. È la stessa cosa in inglese.
Israeli and Palestinian officials have been pushing Egypt's president.
Israeli and Palestinian officials have been pushing Egypt's president Abdel Fattah al-Sisi to assume a lead mediating role in attempts to restart a fraught peace process ahead of a conference in Paris on Friday.
Ok, capito cosa succede? Cosa succede biblicamente, profeticamente qua? Angela?
Si stanno preparando per una pace con Israele.
Esatto. E quindi, vedi, cioè, sta dice, praticamente qui vuol dire sempre guardare le notizie giornali conoscendo le profezie bibliche. Mm-hmm. Allora, Israele e i palestinesi stanno spingendo il presidente al-Sisi egiziano ad assumere la guida per mediare la pace tra di loro.
Mm-hmm.
Ora, perché questa notizia è importante? Perché io ho detto che il 2016 è il probabile anno per la pace dei 7 anni tra Israele e palestinesi. Ora, questi sono d'accordo. Sono d'accordo, Israele e Palestina, a chiedere all'Egitto di mediare la pace. Ora so che ci sono.
Ma adesso tutti diranno che Sisi, il presidente d'Egitto, è l'anticristo.
Fino adesso hanno detto che era Erdogan.
Sì, della Turchia.
Adesso il vento cambierà, diranno che è al-Sisi.
Diranno,
no?
Che sì.
Ma questi non è che capiscono la profezia. Questi, il vento tira di qua, tutti vanno di là. Ma non è così che si capisce le profezie. No, l'anticristo non è né al-Sisi, neanche Erdogan. No, chi è l'anticristo, Angela?
Gog, che viene da Magog.
E chi è? Nomi, cognomi?
Non lo so. Ma
risposta, non si sa ancora, che la smettano di spaventare la gente, di mettere nomi su internet. Cioè, l'anticristo è Obama, l'anticristo è Erdogan, l'anticristo è il bidello della scuola. Guarda, di Cristo non lo sa nessuno ancora. Il Signore, che sappia io, Spirito Santo, non ha rivelato a nessuno. Tutte queste rivelazioni su internet sono sbagliate? Ok, allora, prima, adesso, quelli che sostengono che Gog è la Turchia, e Magog è la Turchia, e Gog è l'anticristo, è Erdogan, adesso sì, si sposteranno in Egitto. Comunque, la cosa importante è che, in vista del summit di Parigi, Israele vede preferibile l'iniziativa dell'Egitto al piano di pace che non della Francia. Quindi ci sarà un summit a Parigi tra poco per la pace in Medio Oriente, però Israele e i palestinesi sono già d'accordo che non vogliono la Francia a mediare, vogliono l'Egitto, e a buoni motivi.
E perché?
Perché la Francia e contro gli, diciamo, non è troppo filo islamico, perché ha bombardato ISIS, eccetera.
Mm-hmm.
Capisci? Quindi la Francia non piace ai palestinesi, ok? Però la Turchia non piace a Israele, perché è anti-Turchia. Quindi dimenticarsi la Turchia. La Turchia sarà parte di qualcosa, ma non è lei che sponsorizzerà. Perché Erdogan si è bruciato le mani e non potrà fare più niente di... Non può avere un ruolo. Allora cosa succede? L'Egitto è storicamente un amico di Israele. Sono 30 anni ormai che vanno d'accordo con Israele. Infatti l'Egitto riceve grandissime somme di soldi dall'America per tenerlo buono. E infatti al-Sisi sta facendo politica pro-Israele. Ci siamo? È egiziano, è musulmano, quindi va bene ai palestinesi e va bene anche di Israele.
Sì, sì,
non
sì.
La Turchia, non è Erdogan, perché è anti-Israele.
Sì.
Predica sempre contro Gerusalemme, contro gli ebrei. Quindi mi aspetto che l'Egitto sia quello che avrà un ruolo più forte nella pace, nel trattato dei 7 anni dall'anticristo, che ancora non è sorto. Mi aspetto che sia quest'anno, va bene?
Sì.
Andiamo avanti?
Sì.
Allora, noi vediamo che, andiamo avanti, qui c'è un articolo che parla del Papa che è andato in giro a fare le pubbliche relazioni, qui c'è una foto che incontra gli ebrei, qui c'è, il Papa ha girato diverse nazioni per cercare di... cercare di fargli fare la pace, perché il Papa ultimamente sta facendo un sacco di politica, va bene? E vediamo, leggiamo in Seconda Tessalonicesi 2:4.
Secondo
dice?
Tessalonicesi 2:4. Sì. L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio.
Quindi da queste ed altre scritture sappiamo che dovrà sorgere un tempio a Gerusalemme. Non è sorto perché i musulmani non glielo permettono, però se fa un trattato di pace, Israele riuscirà a storcere il braccio dietro la schiena, si dice, ai palestinesi, e questo consentiranno a fargli fare il tempio, mi aspetto io. Uh-huh. La Bibbia profetizza che ci sarà un tempio, non c'è, io so che sarà costruito, perché? Perché è profetizzato. Qui c'è una foto del Papa, la vedi lì, ti ho dato una foto del Papa che sta guardando lì insieme a degli ebrei, sta guardando, cosa sta guardando?
Al Corano?
No, sì, è sotto c'è un'altra foto.
Non lo so, è proprio una miniatura del Tempio?
Del Tempio di Gerusalemme, esatto.
Sì.
Il Papa è lì insieme, due padri francescani di Gerusalemme, e dei rabbini insieme a lui, sono lì a Gerusalemme, e stanno guardando insieme al nuovo Tempio ebraico.
Mm-hmm, mm-hmm. Sì,
capisci?
Sì,
quindi
sì.
Molto profetico, sta sorgendo un Tempio. Il Papa se ne sta rendendo conto, va lì a dare le sue benedizioni, ed ecco che che presto, io dico, vedremo sorgere un tempio a Gerusalemme, d'accordo?
Sì, sì, sì.
Gloria al Signore.
Oh wow, siamo molto vicini.
Quindi siamo vicini.
Sì, sì. Grazie, Signore.
Allora, vediamo un po'. Poi
grazie,
c'è un altro articolo qui. Papa Francesco dice: non ho mai pensato di smettere, sono un po' incosciente. Premiati George Clooney e Richard Gere, questo è il messaggero.
Di cosa si tratta?
Il messaggero dice che il Papa dichiara: non ho mai pensato di smettere, perché l'anno scorso, ti ricordi, il Papa aveva detto: sto pensando di rassegnare le dimissioni.
Sì,
e ti ricordi, ho detto: se lo fa, avremo tre papi.
È vero, in vita, sì.
In vita.
Tre papi in vita.
Non è mai successo, no? E invece adesso ha cambiato registro, perché si vede che è incoraggiato dal successo che ha avuto, che gli omosessuali lo hanno eletto l'uomo dell'anno, tutti i politici lo osannano, tutto il mondo ateo lo innalza, quindi dice: oh, le cose vanno bene, dice lui. Invece Gesù dice: ciò che è eccelso davanti agli uomini è abominazione davanti a Dio, dice Gesù. Quindi quello che lui crede, quello che lui conta successo, io conto disastro. Che Gesù è stato un fallimento, un disastro, accusato di essere falso profeta, quindi adesso lui è tutto popolare nel mondo degli atei,
sì.
Nel mondo dei gay, nel mondo islamico. Quindi io lo prenderei quasi come un'accusa, una cosa deprimente. Comunque lui vuole andare avanti, però io vedo che qui sta premiando George Clooney. Chi è George Clooney? E Richard Gere. George Clooney è un cattolico nominale, uno che non ha mai fatto niente per Gesù, però ufficialmente cattolico.
Uh-huh.
Va bene. Richard Gere è un buddista praticante e attivo.
Ah, sì, è vero.
Capito? Lui ha il biglietto di visita del Dalai Lama. Cioè lui è sempre a sostenere il Dalai Lama, è sempre in giro a sostenere Buddha. È buddista al 200%.
Uh-huh.
Ok, allora cosa ha fatto il Papa? Lo va a premiare.
Premiare perché?
Che ne so, chiediglielo a lui.
Un premio di che?
Fammi leggere l'articolo. Corriere della Sera dice: Papa Francesco ha incontrato blog da tutto il mondo, eccetera, e dice, insomma, dovrei leggere tutto l'articolo. L'ha premiato perché, probabilmente perché Richard Gere è a favore della pace. I buddisti sono i più grandi pacifisti che ci sono.
Ah, per la pace.
Per la pace, sì. Dovrei leggere tutto l'articolo, ma l'avrà premiato perché notoriamente Richard Gere è per la pace. Mm-hmm. Purtroppo io non ho tempo di leggere tutti i lunghi articoli. Di solito guardo solo i titoli, nient'altro.
Sì, sì, sì.
Non ho tempo. Ma guarda, spesso c'è più nel titolo che nell'articolo. Allora, comunque il punto che voglio portare, il Papa va a premiare George Clooney e Richard Gere. Ma cosa c'entra questi qui? Richard Gere è buddista numero uno al mondo, cioè come fama, e te lo vai a premiare. Ma la notizia sarebbe: il Papa incontra Richard Gere e gli parla di Gesù.
Amen.
Una ma bella cosa occasione, sta facendo il Papa, certo, a premiare Buddha?
Sì.
Ma come, Buddha non crede in Gesù? E te lo vai a premiare? Ma dai, signor Papa, ma non ci siamo, non ci siamo. Io prego che questo Papa diventi veramente un cattolico. Questo è un gesuita travestito da Papa, travestito da cattolico. Tutto rispetto, lo dico, non ce l'ho con lui. Io sarei così felice di evangelizzare il Papa, gloria a Dio, perché sai, anche lui ha
un'anima, ha bisogno di Gesù.
Quindi io vorrei chiedere all'onorevole Papa, come viene chiamato a santità, quando è che lei, Papa, parlerà di Gesù e della salvezza del Vangelo? Quando è che ne parlerà questa gente? Vedi che c'è la foto lì, c'è un islamico che col Corano che sta, virgolette, evangelizzando? Caspita, gli islamici vanno lì col Corano, e quando è che tirerà fuori il Vangelo lui e evangelizzerà qualche islamico? Col suo crocione attaccato con grande croce. Sì, onorevole Papa, io le chiedo quando parlerà lei di Gesù, della salvezza, dello Spirito Santo, del nascere di nuovo, di andare in cielo. Papa, non si va in cielo con Buddha. In tutti gli scritti di Buddha manca una parola, qual è?
È Gesù.
No, beh, Gesù sarebbe troppo bello. La parola Dio non c'è, Buddha non credeva in nessuno, era un ateo. Buddha non credeva in Dio, la parola Dio nei libri buddisti non c'è. Lui voleva che la gente adorasse la sua saggezza.
Allora parla solo di conoscenza, amore, pace.
Reincarnazione, che devi venire reincarnato milioni di volte. Uh-huh. Reincarnazione puoi venire come una pianta, come un moscerino, come una zanzara, come un virus dell'AIDS, come un ratto, un topo, un cinghiale. Se è fatto opere buone un uomo con i soldi, se non è fatto opere buone un uomo senza soldi. Questo è Buddha, questo è buddismo, questa è la reincarnazione. C'è un piccolo dettaglio, però non ci sono prove su questa bugia. Va bene? E allora questo qua è lì, sto Papa, a dare il premio a uno che non crede in Gesù. Io credo come storico, sì, sarà esistito un certo falegname di nome Gesù, ma non ci crede come Dio Salvatore. E tu gli vai a dare il premio. Ma per cortesia, Gesù, aiutami a stare tranquillo, non arrabbiarmi. Ma caspita, c'hai un palcoscenico mondiale, c'hai il microfono, c'hai una finestra lì nella piazza San Pietro. Tutte le televisioni mondiali, tu vai a parlare di Buddha. Io dico, guarda, c'è una scrittura nell'Epistola di Giovanni che dice: costoro sono del mondo, parlano come il mondo e il mondo li ascolta. A me, se io fossi stato Papa, o che so io, quello che ramazza la Chiesa la mattina, e il mondo omosessuale sodomita mi elegge l'uomo dell'anno, io mi offenderei. Avrete una pezzi di salame, io non voglio essere l'uomo dell'anno degli omosessuali. Fra poco il diavolo gli dà il premio. Angela, dimmi di stare calmo. Stai calmo, Giuseppe. Grazie.
Vai avanti, Giuseppe.
Allora, ripeto la terza volta, onorevole Papa, di Gesù e della sua salvezza, quando ne parliamo? Raramente c'è stato un Papa che ha parlato così quasi niente di Gesù, tranne una croce attaccata al collo. Va bene parlare le lingue del mondo, per parlare la loro lingua, ebreo con gli ebrei, buddista con il buddista, anch'io parlo ateo con gli atei, però per portarli a Cristo. Quando mi dico lei ateo, no, però conosco atei che sono dei grandi intellettuali, parlo l'ateismo. Non rinnego il Signore, ma appena dice, sì, però sono grande intellettuale, dico io, però sai, noi bisogno di un certo Gesù. Uh-huh. E quindi cerchiamo di non offendere. D'accordo, Papa, dobbiamo parlare il buddista. Ma questo solo, se questo serve come veicolo per portare i buddisti come Richard Gere a Cristo, non gli dai il premio, arrivederci, va avanti così.
Amen.
Gli dai il premio, bravo, qui c'è il premio. Ah, non ha mai predicato Gesù, qui c'è il premio. Non credi in Dio, qui c'è il premio. Ma stiamo scherzando. Richard Gere è grandemente attivo a propagare il suo buddismo tibetano ovunque. Se questo Papa non comincia a parlare di Cristo, il suo nome, Papa, e il suo palcoscenico, capo della Chiesa Cattolica, sarà usato per portare il mondo confuso a Buddha e altre bugie simili. L'ecumenismo che queste stanno sbandierando, senza la centralità di Cristo, è un attuale inganno col quale il diavolo sta ingannando le religioni di oggi, questo ecumenismo, ecumenismo di mesti vali. Se non c'è Gesù Cristo in centro dell'ecumenismo, non la Chiesa Cattolica, la Chiesa Anglicana, la Chiesa degli omosessuali, delle lesbiche, dei pervertiti che hanno vescovi omosessuali e pastoresse e sacerdotesse lesbiche. Cosa venite a contaminare le vostre chiese già che stanno crollando con questa immondizia? Non parlo degli uomini, poveri disgraziati, che dobbiamo amarli e salvarli. Sto parlando non degli omosessuali, ma dell'omosessualità. Non sono omofobico, sono fobico contro la perversione. Fobico contro la perversione, fobico contro l'omosessualità, non gli omosessuali. Gli omosessuali li evangelizzo sempre. Ci sono fratelli che erano omosessuali e si sono sposati, hanno una relazione meravigliosa con la moglie. Amen?
Sì, è vero. Proprio ieri abbiamo ricevuto un messaggio così bellissimo da parte di un fratello, Massimo, italiano. Adesso è in Brasile e lui è un ex trans e ha detto che adesso, dopo che Cristo lo ha salvato, è felicemente sposato con una buona donna e ci ha scritto una bella testimonianza. Gli ho chiesto di farla in audio, vediamo se riesce, così la trasmettiamo anche a voi fratelli.
Va bene.
È vero.
Abbastanza le grida, devo andare avanti.
No, abbastanza.
Ok, no, comunque mi fa scappare il diavolo. Quindi questo, se non gli gridi, a volte non si smuove, è zuccone duro.
No, ma è vero, lo so che esiste la dottrina della tolleranza, che dobbiamo tollerare tutti. È vero che dobbiamo tollerarli, ma con lo scopo di portarli a Cristo. Con questo scopo, come faceva Paolo, con i giudei parlo il giudeo, con quelli senza legge parlo come se fossi senza legge, per portarli a Cristo. Non perché io sono senza legge, ha chiarito le cose. Quindi non dobbiamo diventare come loro, una con loro, tollerare il male, ma dobbiamo portarli a Cristo.
Certo.
Fare amicizia per portarli a Cristo. È sempre quello lo scopo.
Ma perché sto Papa non va a premiare qualche missionario che ha preso la lebbra per aiutare i lebbrosi in Africa?
È vero, sì.
Perché non va a premiare qualche missionario in Cina che è stato torturato?
È vero, è vero.
Perché non si vende la sua croce d'oro al collo e va a finanziare qualche missionario che sta costruendo pozzi in Africa? Non dico finanziare noi, che qui ce ne sarebbe anche di bisogno, ma a lui non ci finanzia di sicuro. Ma almeno vai a finanziare qualche prete cattolico che si è alzato le maniche.
Amen.
Io quando ero in India e c'erano preti cattolici che mi invitavano a mangiare, capisci? Andavo una volta, sono andato in questa chiesa, c'era di tutto, convento, scuola, chiesa, e gli ho detto, ero io e un altro fratello, ho detto, ci serve da mangiare gratis per una settimana. E dice, sì, aspettate qui, è venuto con un supervisore, non so se è un vescovo, così, mi fa, voi siete protestanti? Ho detto, no, siamo liberi, siamo cristiani. Detto, no, sì, ma voi mi sembrate più protestanti che cattolici, guarda, semplicemente siamo dei volontari cristiani, giriamo evangelizzando, aiutando, questo. Insomma, hanno riflettuto, d'accordo, lo faremo, ci è andato a mangiare per una settimana. E chi aveva i soldi? Il Signore provvedeva così.
Amen,
ho incontrato preti cattolici bravi, ho incontrato missionari cattolici in gamba, ci aiutavano e ci ricevevano.
Amen.
C'era un prete cattolico, quando andavamo lì, ci apparecchiava la tavola e diceva, io amo i missionari come voi, io mi piace voi che girate dando Gesù.
Mm.
Lo sapeva bene che non eravamo chierichetti. Guarda, passiamo alla prossima notizia e basta, diciamo l'ultima per oggi.
Sì.
Guarda, c'è un altro articolo, ce l'hai, Messaggero, dove dice USA due jet
acrobatici.
Stati Uniti, due jet supersonici.
Precipitano in pochi minuti in due diverse esibizioni.
Allora leggi, due jet?
Due jet acrobatici sono precipitati nel giro di pochi minuti in due diverse esibizioni negli Stati Uniti. Un aereo dei Thunderbirds, la squadra acrobatica dell'Air Force USA, si è schiantato vicino a Colorado Springs durante una esibizione legata alla...
Eccetera.
Perché è importante questa notizia?
Perché Gesù mi ha parlato.
E cosa ti ha detto?
E Gesù mi ha detto che è un brutto presagio.
Mm.
È la prima volta nel mondo che in due esibizioni contemporanee in due luoghi diversi, che questi sono i migliori piloti che ci sono in America.
Mm.
Questi possono guidare l'aereo occhi chiusi, diciamo, quasi. Due di questi piloti provetti, con i migliori aerei che hanno, della più grande nazione al mondo militarmente, eccetera, due di questi, i due migliori praticamente, due o tre migliori, sono cascati giù, okay? E in due situazioni, due città, due esibizioni separate, contemporaneamente, nel giro di pochi minuti. Questo è un presagio, va bene? È un presagio brutto.
E cosa significa?
Significa che Dio non sta benedicendo la superbia USA, Stati Uniti. Ok? Il Signore mi ha detto, cade la gloria e l'orgoglio di chi mi ha abbandonato. E la mia protezione e benedizione ha abbandonato loro. Amen, Signore. È la prima volta. Mai era accaduto prima che lo stesso incidente contemporaneo avvenisse così. Io non ho mai sentito. È la prima volta. Quindi chi ha occhi per vedere deve capire queste cose, interpretare cosa vuol dire profeticamente. Povera America pervertita, che pensa di non avere più bisogno di Dio, ma solo dei suoi dollari, della falsa libertà, solo la libertà di fare quello che vogliono, esercitare il male, libertà di abortire, libertà di fare guerra, libertà di adorare il denaro, il materialismo, libertà di essere omosessuali, sodomitici. Loro hanno la libertà, la democrazia, virgolette, di essere depravati, di essere satanici se vogliono, e molti lo sono. E quello che una volta era la gloria dell'America, il Dio denaro, un falso Dio, che il Signore gli sta distruggendo ogni giorno di più. Oggi l'America ha 20 trilioni di dollari di debito. Cos'è? Non riusciranno mai a pagarli. Quindi il Signore sta distruggendo il suo Dio denaro, insieme a tutte le altre sue stregonerie. L'America, che Dio ha per un tempo usata come la moderna Israele cristiana, per contribuire grandemente a portare Gesù al mondo, come l'Israele antica ha abbandonato Dio e si è rivolto ai suoi idoli. Ora, senza la protezione scontata di Dio, che prima l'aveva, e del suo amore, che ha disprezzato l'America, è rimasta, gli sono rimaste solo le maledizioni di Dio in tutto quello che fa. America maledetta nel denaro, è maledetta negli spettacoli, è maledetta in Hollywood, è maledetta con le sue banche, è maledetta nelle sue guerre, è maledetta nella sua politica. L'America è un posto di maledetti, maledetti da Dio. Non vogliono i 10 comandamenti nelle strade, non vogliono Dio nelle cose pubbliche, vogliono solo il diavolo, e il diavolo adesso è il loro Dio. Sto parlando delle capre, dei satanisti, della zizzania, non parlo delle poche pecore che sono rimaste. Salmo 9,17, cosa dice riguardo all'America e altri come l'America?
Gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti, sì, tutte le nazioni che dimenticano Dio.
Non importa quanto è grande la nazione. Israele era la superpotenza mondiale nei giorni di Davide e Salomone. Il terrore di Israele era dappertutto, era la superpotenza Israele. Il suo confine andava dal fiume di Damasco, capitale della Siria, fino all'Egitto. Andavano. Erez Israele, la grande Israele. Ma perché si è dimenticata di Dio, Israele è diventata l'immondizia del mondo, perseguitata dai cattolici, perseguitata dagli spagnoli, perseguitata da Martin Lutero, perseguitata dai nazisti, dai comunisti o adesso degli islamici. Perché si sono dimenticati di Dio. Geremia 3:20-21.
Ma proprio come una donna è infedele al suo amante, così voi mi siete stati infedeli, o casa di Israele, dice il Signore. Una voce si è fatta udire sulle alture. Sono i pianti, le suppliche dei figli di Israele, perché hanno pervertito la loro via, hanno dimenticato il Signore, il loro Dio.
Capito? Allora, perché hanno dimenticato il loro Dio, il Signore le ha distrutte, nel giorno di Geremia, e Dio, così che Dio opera. È così, è, dice, questo è il Vecchio Testamento, adesso siamo sotto la grazia, dicono i falsi profeti. Risponde il Signore, no. Io adesso sto mandando l'anticristo e lui vi distruggerà. Lo stesso come Babilonia ha distrutto Israele. Perché io sono l'Eterno, io non cambio. C'è la grazia, sì, ma per quelli che camminano nella grazia. Ma quelli che non camminano, quelli che mi disubbidiscono, dice il Signore, sono caduti dalla grazia. Vedi 1 Corinzi 6:2, vedi Galati 5:4. Siete caduti dalla grazia. Salmo 50:22.
Capite questo, voi che dimenticate Dio, perché io non vi laceri e nessuno vi liberi.
Geremia 13:24-27, chiudiamo.
Io li disperderò come stoppia portata via dal vento del deserto. Questa è la tua sorte, la parte che io ti misuro, dice il Signore, perché tu mi hai dimenticato e hai riposto la tua fiducia nella menzogna. Io pure solleverò la tua veste sul tuo viso, così si vedrà la tua vergogna. Io ho visto le tue abominazioni, i tuoi adulteri, i tuoi nitriti, l'infamia della tua prostituzione nelle colline e per i campi. Guai a te, Gerusalemme! Per quanto tempo ancora non ti purificherai?
Così opera il Signore, così fa il Signore. Benedizioni a chi ubbidisce, bastonate a chi disubbidisce. Il Signore non è uno stupido. Il Signore, il nostro Dio, non è quei crocifissi morti delle chiese. Gesù è risorto, non c'è più in croce. Non stiamo qui ad adorare un morto, come i pagani dicono. Adorano un morto. C'è il momento anche di immaginarci Gesù in croce, di momenti difficili, cruciali, ma non possiamo attaccarci una croce al collo ad adorare quella di un morto, che Gesù non è il vero Gesù. Il vero Gesù non è il morto della croce, è il risorto della croce. Va bene, quindi amen. Oggi il cristianesimo mondiale è cascato nella pozzanghera. Quindi, fratelli che non volete essere nella pozzanghera, uscite dalle chiese morte, smorte e passive e seguite Gesù. Diamoci da fare. Il diavolo si dà da fare, il diavolo si muove, anche noi. Amen.
Amen.
Angela, io amen, amen. Ci sono altre notizie, ma...
Andiamo al messaggio bellissimo che viene dopo, è più bello.
Il fatto che se vado avanti con le notizie, oggi facciamo solo quelle. E abbiamo altre cosette più ispiranti.
Amen.
Quindi vediamo un po' di metterle sulla radio settimana prossima, la notizia che non riesco a parlare adesso. Va bene?
Amen, amen. Facciamo una pausa?
Sì.
Ascoltiamo una canzone di Stefano Cucchi, Un bambino.
Sua madre, prima ancora che si possa amarlo, stringerlo, baciare. Un bambino muore nelle braccia di sua madre, sotto i colpi di una guerra accesa solo per odiare. Un bambino così innocente, un bambino così importante. Un bambino vive nelle strade americane, dove impara la violenza, dove impara ad ammazzare. Un bambino vive nei sobborghi popolari, dove mafia e delinquenza sono i santi protettori. Un bambino così innocente, un bambino così importante. E c'è chi dice ancora che dentro di noi trova posto il bene e siamo quasi eroi. Tutte fantasie, illusioni da TV. E se guardi bene, te ne accorgerai anche tu che ciò che c'è in noi è la causa prima di tutti questi guai, di tutto questo male. E non possiamo dare sempre colpa a Dio, perché questo male lo facciamo proprio noi. Ci incammineremo contro gli insulti, dove niente in sua difesa. Un bambino pensa agli abbracci di una mamma, al calore di una casa e di una dolce mia nanna. Un bambino così innocente. C'è chi dice ancora che dentro di noi trova posto il bene, siamo quasi eroi. Tutte fantasie, illusioni da TV, e se guardi bene te ne accorgerai anche tu che ciò che c'è in noi è la causa prima di tutti questi guai, di tutto questo male. Possiamo dare sempre colpa a Dio, perché questo male lo facciamo più.